Benvenuti a tutti, io sono Davide Gelati e questa è Scuola Efficace, il progetto dedicato a insegnanti e studenti che vogliono migliorare le loro tecniche, le loro pratiche educative e le loro tecniche di studio, perché Scuola Efficace è dedicato a chi la scuola la vive. Oggi, secondo episodio dedicato alla DAD, alla didattica a distanza, e andremo ad affrontare il tema del digitale, ossia come gli strumenti di comunicazione digitali, PC prima e poi gli smartphone e internet hanno cambiato la modalità e hanno influenzato tutto il mondo della formazione e della didattica a distanza. Quindi, se siete pronti, iniziamo pure. Allora, il computer in un certo periodo storico, oltre alla televisione, alla radio, come abbiamo visto nell'episodio precedente che vi invito a andare a recuperare, i computer hanno cambiato, la tecnologia digitale hanno cambiato la creazione dei contenuti. Perché? Perché io in uno stesso, perché si potevano produrre dei materiali che contenessero il testo scritto, l'audio, le immagini, dei video, insomma, degli elementi proprio multimediali, no? Con più media, con più mezzi di comunicazione. Quindi utilizzavamo il testo scritto, come ho detto, l'audio, il video, le immagini. Quindi all'inizio si utilizzava una diffusione quando la rete, quando internet non era ancora così diffuso, stiamo parlando degli anni 80, degli anni 90, si utilizzavano prima i floppy disk e poi i CD-ROM, cioè dei supporti che venivano distribuiti nelle edicole o per poste che poi tu utilizzavi sul tuo computer e quindi frequentavi il corso con appunto un corso vero e proprio perché c'erano i video, c'erano le varie dispense multimediali. Poi con l'avvento della rete e con l'aumento, col progredire delle tecnologie, anche la quantità e la qualità di questi contenuti è aumentata a dismisura. Quali erano, proviamo un po' però a ragionare su quali sono le caratteristiche che hanno permesso una diffusione e una in tutte le case delle tecnologie digitali. Quali sono le caratteristiche delle tecnologie digitali? Proviamo a vederle e perché soprattutto queste si sposano, si integrano molto bene con la formazione. Beh, innanzitutto la flessibilità, la versatilità dei software di produzione. Perché? Perché io con un elaboratore di testi posso scrivere un testo standard e poi andarlo a modificare di volta in volta. Per cui voi immaginatevi la comodità di produrre delle dispense, no? Quindi personalizzate per varie classi o comunque dei documenti che cambiano solo in alcune parti. Il digitale si è diffuso appunto perché consentiva di scrivere una bozza, no, del documento originale. Voi immaginatevi una lettera commerciale, convocazione di riunione, comunque documenti standard che cambiavano magari solo in alcune parti. Anche la creazione delle dispense. Io metto dei contenuti e poi vado a modificare a seconda della classe, a seconda dello studente a cui è rivolta quella dispensa, solo alcune parti. Beh, si risparmiava molto tempo. La possibilità e la versatilità, l'adattamento anche che i documenti digitali avevano a diverse situazioni, per cui la possibilità di utilizzare il PC sia in ambito lavorativo, ma che anche in ambito domestico, per poter registrare degli audio, modificarli, registrare dei video, le foto, incominciava a diffondersi anche la fotografia digitale. Insomma, gli strumenti digitali sono molto flessibili e adattabili a diversi contesti. I programmi prodotti, contenuti prodotti digitalmente hanno un'altra caratteristica, appunto quella che dicevo prima, che possono essere riutilizzabili, no? Per cui nell'ambito di cui ci occupiamo qua, cioè quello della scuola, io posso creare una dispensa un anno, poi andarla a modificare in alcune parti e utilizzarle l'anno, l'anno successivo. Un'altra caratteristica, la velocità di riproduzione, di copia, il copia e incolla, e quindi diffusione di degli documenti che vengono modificati di poco in varie parti. La velocità di riproduzione è data anche poi dall'avvento di un'altra tecnologia che ha cambiato il tipo di esperienza e di conseguenza ha cambiato anche le modalità di formazione a distanza e di didattica. Si è iniziato a parlare proprio non più di formazione a distanza ma di didattica a distanza. Beh, la rete, il internet, l'infrastruttura internet con il World Wide Web e quindi i siti e tutti i mezzi di comunicazione, all'inizio l'email, ma poi i forum, i mezzi di comunicazione sincrona e asincrona. Ecco, incominciamo a fare questa distinzione importante tra questi due termini. Con l'avvento dei mezzi, delle tecnologie di comunicazione digitale, distinguiamo due grosse categorie di comunicazione. La comunicazione sincrona, quella che avviene nello stesso momento, ossia quando io faccio una videochiamata con WhatsApp, con Telegram, con uno strumento di messaggistica, col telefono, ecco, quello è uno strumento di comunicazione sincrona, perché sia il mittente, che sono io, che chi riceve la comunicazione condividono lo stesso spazio di tempo, per cui la comunicazione avviene in luoghi diversi ma nello stesso tempo, sincrona. Asincrona è quando io utilizzo appunto un video da mettere poi e da fruire in un secondo tempo diverso da quello in cui è stato prodotto, in cui è stato registrato. Per cui io adesso registro questo video e voi, mi auguro, andrete a vederlo o ad ascoltarlo tramite podcast domani mattina, in un altro momento, la sera, al mattino, insomma, in un tempo stabilito da voi e non da me. Quindi questo è il tipo di comunicazione asincrona. Le mail sono uno strumento di comunicazione asincrona. Io mando una mail e questa può essere letta subito, può essere letta dopo un giorno, due giorni. Le chat invece solitamente hanno la caratteristica di possono essere anche strumenti asincroni, nel senso che io il messaggio sulla chat lo posso leggere anche tardi, però come tipo di strumento di comunicazione si prestano alla comunicazione sincrona, cioè io mando, condivido nello stesso tempo, almeno l'inizio era così, alla nascita delle prime chat, condivido nello stesso tempo la comunicazione si svolge, ecco, diciamo così, nello stesso tempo. Per cui queste tecnologie di comunicazione e le attrezzature, gli elaboratori, i PC, i personal PC, che poi sono diventati anche i laptop, cioè portatili, no? Quindi si potevano portare in giro, hanno contribuito a una diffusione e una degli strumenti digitali, dei contenuti digitali, sia al lavoro che nella vita privata. Di conseguenza, cosa è successo? Poi sicuramente anche la natura dei dispositivi, no? Io adesso sto registrando con uno smartphone che utilizzo per parlare, per fotografare, per fare video, per vari utilizzi. Uno smartphone che sta nella mia tasca e per cui io lo posso portare sempre dove voglio e che ha tutti gli effetti un piccolo elaboratore che si presta a vari utilizzi. Ecco, quindi sono cambiate proprio le abitudini, sono cambiate le modalità di utilizzo degli strumenti di comunicazione. E tutti questi elementi qui hanno contribuito alla diffusione dei corsi a distanza, dei contenuti dedicati alla formazione, prima appunto attraverso supporti mobili, no? Quindi come i CD-ROM, all'inizio ancora i floppy, floppy disk, sì, io ho quell'età lì per cui esistevano ancora i floppy quando ho iniziato a usare i computer, ma poi con la rete si sono diffusi a dismisura. Che cosa è successo a questi contenuti? Bene, innanzitutto dal punto di vista della produzione, ecco, si è badato più alla quantità che alla qualità, facendo emergere non pochi problemi. Perché? Problemi legati all'attenzione. E sì, perché quando noi guardiamo un video, quando noi guardiamo un'immagine, comunque anche leggiamo un documento a video, beh, la nostra attenzione cala. Perché? Perché il nostro cervello comunque raccoglie tutti gli input che arrivano dal monitor, dal dispositivo, e ognuno di quegli input, anche in maniera inconsapevole, cattura una porzione della nostra attenzione, e per cui i tempi di fruizione di una lezione al computer o di un documento scritto e letto a video non sono gli stessi che in presenza, per quanto riguarda la lezione, e leggere un documento a video non è la stessa cosa che leggere un libro di carta. Perché? Perché il nostro cervello non può concentrare tutta la sua attenzione sul testo scritto, ma o sul documento, ma deve disperde un po' di attenzione con altri input. Poi, appunto, con l'avvento del digitale, come dicevo prima, si è badato più alla quantità, alla produzione. Sono nati tantissimi contenuti, c'erano veramente diversi contenuti video, diversi contenuti audio, no? C'è stata proprio una sovrabbondanza nella produzione dei contenuti, e questo ha portato, appunto, come dicevo prima, alla nascita di alcuni problemi. Cioè la teoria cognitivista del carico cognitivo. Come vi accennavo prima, la nostra mente ha una memoria di lavoro, una memoria di lavoro molto breve, molto limitata. Per cui l'enfasi di questa produzione di contenuti, anche con elementi multimediali inseriti per senso estetico, io mi ricordo veramente delle presentazioni, le vedo ancora adesso, presentazioni PowerPoint, no? Delle slide che presentano un sacco di immagini, colori, icone, molto spesso buttate lì a caso, senza un senso, solo per dare un valore estetico alla presentazione. Beh, i contenuti venivano prodotti, molti dei contenuti venivano prodotti così, no? Per cui si dimostrò in pratica che molti di questi contenuti non erano efficaci. Perché? Perché la nostra memoria di lavoro, per il principio che spiegavo prima, è una memoria di lavoro limitata, e se lo spazio, voi dovete pensare proprio a un serbatoio, no? Un serbatoio di carburante, dove il carburante è l'attenzione, dalla capacità limitata. Se io, al posto di metterci la benzina, all'interno ci metto altre cose, occupo la capacità del mio serbatoio, e per cui una volta che il serbatoio è pieno non posso metterci più nessun altro liquido, né carburante né nessun altro liquido. Ecco, quindi l'esperienza e la diffusione di questi documenti, di questi contenuti digitali, ha visto in un primo momento un accento sulla quantità più che sulla qualità, per cui erano sicuramente dei dispositivi che potevano dimostrarsi efficaci, perché, come dicevo all'inizio della lezione, inserirono diversi mezzi di comunicazione, no? Il testo, l'immagine, l'audio, questo era un aspetto prezioso, però c'era un surplus, no? Di contenuti, e di contenuti anche che non c'entravano molto, e che con gli studi poi che sono emersi in tempi successivi andavano a penalizzare, no? La qualità del contenuto, dell'istruzione e della formazione. Però la rete ha portato con sé una serie di approcci, no? di metodi. Innanzitutto si cominciava a vedere la rete, no? Il web come un magazzino infinito, no? Come un deposito. Si parlava di repository, cioè di magazzini enormi. Voi immaginatevi magazzini enormi dove venivano catalogati e ammassati una serie di materiali didattici. C'era l'idea, no, che si potesse accedere a un tipo di sapere condiviso, no? L'intelligenza condivisa, il sapere condiviso, e c'erano, si parlava, Lévy parlava di intelligenza collettiva, di apprendimento sociale, c'era un accento e una considerazione del web in questo senso, e questo portava a una produzione enorme di contenuti. Quindi, però, se era una visione un po' appunto ingenua, no? che puntava l'accento tanto sulla qualità del contenuto più che sull'esperienza che lo studente, che chi apprende poteva fare con quel contenuto, no? Quindi l'altra volta abbiamo parlato, no, nel video dedicato alla DAD delle origini, di quanto le caratteristiche di un mezzo siano importanti, no? Quindi bisogna sempre essere consapevoli, conoscere quali sono i vantaggi che uno strumento può portare, ma quali sono anche gli svantaggi che l'utilizzo dello stesso strumento può portare, no? Avevo citato l'esperienza del maestro Manzi, ecco, in rete è la stessa cosa, no? Per cui non bisogna avere questa visione ingenua e pensare che basta trasformare in digitale un contenuto, come spesso c'è, no? Io ho visto, sono più o meno 20 anni di carriera di insegnamento, ho visto sempre molto questo approccio, no? Allora la dispensa bastava che fosse digitale, bastava mettere un video e subito, perché mettevi il video, automaticamente quel contenuto diventava un contenuto fantastico. No, il digitale ha portato sicuramente dei vantaggi, ma anche una serie di limiti e di svantaggi. Non tenerne conto è un atteggiamento sbagliato, errato, no? Di pensare e progettare un'esperienza didattica digitale. Forse è proprio questo l'aspetto che si è visto a marzo 2020, per carità, in un periodo di emergenza totale, il mondo bloccato, la pandemia, molti insegnanti, però le scuole e molti insegnanti hanno cercato di riprodurre gli stessi atteggiamenti, le stesse condotte, le stesse modalità che si usavano in presenza, le hanno trasferite così, pari pari, nel digitale, sulle piattaforme, non considerando che il digitale ha dei limiti, no? Legati appunto all'attenzione, si parla appunto al carico cognitivo di cui parlavo prima. Ecco, quindi non rispettando neanche i tempi. Ecco, quando si parla di digitale, abbiamo detto che ci sono le caratteristiche digitali da tenere presente, l'attenzione è un altro elemento centrale, si deve parlare anche e si devono ripensare soprattutto i tempi di formazione. Non si può pretendere di fare delle lezioni frontali davanti a una videocamera con il professore che parla per 40-50 minuti, no, queste cose qui non reggono, bisogna rivedere i tempi, ma di questo parleremo nel prossimo video. Bene, io intanto vi saluto, vi ringrazio, vi invito a condividere questo episodio, che voi lo stiate ascoltando come podcast, ma come video, con tutte le persone che voi ritenete interessate. È importante far crescere questo progetto, tenere la scuola al centro dell'attenzione, e questo è anche l'obiettivo, no? Il valore che io vorrei dare con questo progetto, cioè parlare di scuola, parlare di chi la scuola la vive, insegnanti, studenti e famiglie. Bene, Quindi condividete, fate conoscere questo progetto e se volete raggiungetemi insieme agli altri sul gruppo Telegram t.me/scuoleefficaci. Ciao e ci vediamo alla prossima.